Allora, leggiamo, leggo io adesso i primi versetti, il capitolo, i Proverbi 4, i versetti dal 23 al 27. Dice così la parola del Signore. Custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Rimuovi da te il parlare fraudolento. E allontana da te le labbra perverse. I tuoi occhi guardino diritto e le tue palpebre mirino diritto davanti a te. Appiana il sentiero dei tuoi piedi e tutte le tue vie siano ben stabilite. Non deviare né a destra né a sinistra, ritira il tuo piede dal male. Amen.
Amen.
Poi, se c'è qualcuno che vuole leggere, in Giovanni capitolo 3. Il famoso capitolo dove Gesù insegna Nicodemo. Leggerei dal 13 al 21.
Leggo io.
Va bene, Renata.
Or, nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Or, il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate, ma chi pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifeste, perché sono fatte in Dio. Amen.
Amen. Allora, prima abbiamo letto Proverbi che diceva di guardare bene il nostro cuore, curare il nostro cuore, le nostre vie, le nostre palpebre addirittura, diceva. L'occhio deve essere dritto e le palpebre non, vuol dire che la testa non deve girare né a sinistra né a destra. E qui dice il famoso versetto, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Poi leggerei ancora Ebrei 5, dall'1 al 9. Se qualcuno vuole leggere.
Leggo io.
Va bene.
Infatti, ogni sommo sacerdote preso tra gli uomini è costituito per gli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Così egli può usare compassione verso gli ignoranti, gli erranti, poiché è circondato anche egli di debolezza, e a motivo di questa è obbligato ad offrire sacrifici per i peccati, tanto per se stesso che per il popolo. E nessuno si prende da se stesso questo onore, ma lo riceve colui che è chiamato da Dio, come Aronne. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di diventare sommo sacerdote, ma la ricevette da colui che gli disse: Tu sei mio,
Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, come anche altrove dice, tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Nei giorni della sua carne, con grandi grida e lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che lo poteva salvare dalla morte e fu esaudito a motivo del suo timore di Dio. Benché fosse figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. E reso perfetto, divenne autore di salvezza eterna per tutti coloro che gli ubbidiscono. Amen.
Amen. Grazie Marisa.
Prego.
Allora, qua dice che il sommo sacerdote usa compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anche egli è circondato da debolezza. Non si prende la gloria da se stesso, ma la riceve da Dio. E così anche Cristo non si prese da sé la gloria per diventare sommo sacerdote. E poi dice: con grandi grida e lacrime, Papa sta parlando di Gesù, offrì preghiere e suppliche a colui che lo poteva salvare dalla morte e fu esaudito a motivo del suo timore di Dio. Benché fosse figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì e reso perfetto, divenne autore di salvezza eterna per tutti coloro che gli ubbidiscono. Questi sono i versetti. Possiamo accomodarci allora, cari fratelli. Saluto ancora Alberto, non mi ricordo se l'ho salutato prima, che ho visto che si è collegato. Niente, vedete cari fratelli, le parole che abbiamo letto questa mattina sono veramente cibo solido. E chi ha assaporato nel suo percorso di fede questo nutrimento sa che la parola di Dio è diversa da tutte le altre parole che sentiamo. Il mondo ci sommerge di parole, in qualsiasi posto che vai, sia con altre persone, sia non parliamo di quando accendi la televisione. C'è chi pontifica, chi spiega cosa dobbiamo fare, chi ci ordina cosa fare. Ci sono anche quelli che danno delle lezioni di vita. In realtà sappiamo che il credente giudica ogni cosa, il credente vero. E molte persone si arrogano il diritto di spiegare come mai le cose del mondo vanno in un determinato modo. Ci spiegano la politica, la società, le regole. E addirittura ci sono quelli che vogliono spiegare come mai succedono i terremoti, le disgrazie, le tragedie. Però in questo caso, e grazie a Dio, riescono solo a spiegare dal punto di vista meccanico, cioè causa-effetto, è caduta la montagna, c'è stato l'allagamento perché è finita in un lago. Vedete, cari, gli amici di Giobbe sostenevano che tutte le tragedie, le difficoltà a cui Giobbe andava incontro erano dovute a un suo peccato nascosto. Però noi sappiamo che la scrittura ci dice che Giobbe era giusto agli occhi di Dio. E questo atteggiamento degli amici di Giobbe è l'atteggiamento di ogni persona religiosa. Chi crede sa che la parola di Dio, chi ha creduto, sa nel profondo del proprio cuore che la parola di Dio è la voce dello Spirito Santo. Attraverso la sua parola lo Spirito Santo del Signore ci parla. Ed è una voce diversa, come abbiamo detto prima, da tutte le altre. C'è scritto in Isaia 42 che è una voce dolce e sommessa. Adesso volevo solo alcune parti di questo capitolo, ve le leggo perché sono anche bellissime. Ecco il mio servo che io sostengo, quel Signore che parla del servo dell'Eterno, il mio letto in cui la mia anima si compiace. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà la giustizia alle nazioni, egli non griderà, non alzerà la voce, non farà udire la sua voce per le strade. Non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Presenterà la giustizia secondo verità. Io, l'Eterno, ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per mano, ti custodirò e ti farò alleanza del popolo e la luce delle nazioni. Per aprire gli occhi ai ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri e dalle prigioni quelli che giacciono nelle tenebre. Io sono l'Eterno, questo è il mio nome, non darò la mia gloria ad alcun altro, né la mia lode alle immagini scolpite. Ecco, le cose di prima sono avvenute, ora vi annuncio cose nuove. Io vi faccio conoscere prima che germogli. Io ve le faccio conoscere prima che germoglino. Parlano del Messia, del servo del Signore. Queste sono parole meravigliose. Queste parole rappresentano il servo del Signore, che è un servo misericordioso, perché dice che non spezzerà, non alzerà la voce, non griderà, non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, però presenterà la giustizia secondo verità. Queste sono grandi parole di consolazione, assieme a tutte le altre che abbiamo letto. E nelle riflessioni che cercheremo di fare oggi, preghiamo veramente che il Signore guidi tutti quanti i nostri cuori all'ascolto vero della Sua parola. Perché le parole che vengono dette, se siamo credenti, sappiamo che vengono solamente da Lui, se no non sono parole veritiere, hanno il suo stesso spirito. Vedete, chi parla oggi non è che parla perché è migliore degli altri. La Scrittura ci insegna che chi è stato scelto è l'unto, lo dice qui, è l'unto del Signore, il Messia. E questa è la prima verità. Chi parla invece parla solo perché fa il suo dovere di credente. Vi ricordate cosa disse Gesù a Pietro quando Gesù gli dice: Pietro, Simone di Giovanni, tu mi ami tu? E glielo dice per ben 3 volte. E Pietro si rattrista perché dice: ma io sono stato con lui sin dall'inizio. Adesso queste non sta scritto, però si rattrista perché dice: come mai mi fa questa domanda Gesù? Mi ami tu? E poi Gesù cosa gli dice? È una risposta che deve farci riflettere. Pasci le mie pecore. E questo è scritto in Giovanni 21, 17. Gesù voleva dire a Pietro: Pietro, se mi ami, cura il mio ovile. Occupati delle cose sante della Chiesa, della comunità, tradotto nei giorni nostri. E questo è quello che fa ogni persona che ha lo spirito del Signore nel suo cuore. E lo fa in vari modi, perché sappiamo che lo Spirito viene dato in modo diverso in base all'utilità della Chiesa, che è il corpo di Cristo. Però è anche vero che se chi parla non è perché è migliore degli altri, è anche vero l'affermazione che ogni vero credente è stato scelto da Dio. Dio si è manifestato a lui perché ha visto nel suo cuore. Come sta scritto quando il Signore ci insegna a pregare in Matteo 6,6. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Trovo che quando uno legge la parola non solo con gli occhi o con la testa, ma prima di tutto è in pace col Signore. In pace, perché la pace, i termini della pace li stabilisce Gesù Cristo. Dio li ha stabiliti in Gesù Cristo i termini della pace. Quando uno ha la pace col Signore, ogni versetto è meraviglioso perché ti viene illuminato dallo Spirito Santo che veramente ti apre gli occhi e il cuore. Questo è meraviglioso perché dice che il Padre tuo vede nel segreto del tuo cuore e ti ricompenserà pubblicamente. L'abbiamo già detto altre volte. Chi parla fa solo il suo dovere, perché la gloria va solo a Dio, come ha fatto come in Ebrei c'era scritto del sommo sacerdote, che non si prendeva la gloria da sé. E lo stesso ha fatto Gesù, pensate, persino Gesù. Non si prende la gloria da sé chi parla. Parla perché lo Spirito Santo viene ad abitare in lui. Ed è per questo che lui agisce. E questo lo Spirito Santo può agire nel cuore di ogni persona, può agire chi crede, può agire in chi accudisce i malati, può agire in chi prepara per l'agape, ma sempre questo viene fatto con ordine. Lo stesso Spirito del Signore può agire in ogni persona. C'è chi viene usato per un ruolo, chi per un altro, ma è sempre lo stesso Spirito di Dio che fa le cose. C'è scritto che noi facciamo le opere che Dio stesso ha preparato prima ancora nella fondazione del mondo. Quindi Se accettiamo che la sua parola è verità, dobbiamo accettarla tutta, non possiamo accettarne solo una parte. Però se noi cerchiamo di comprendere bene come agisce lo spirito, è incomprensibile dal punto di vista umano che una persona si dedichi così tanto alla parola come ha fatto Ferruccio. Perché umanamente uno può dire non c'è nessun tornaconto in questo. L'uomo naturale, colui che non è stato illuminato dalla parola di Dio, dal suo Santo Spirito, infatti non concepisce queste cose, perché agisce solo per un rapporto di causa-effetto. I rapporti tra gli esseri umani quasi sempre sono molto terra-terra, sono di tipo utilitaristico, e questo può succedere all'interno anche di una famiglia. Una famiglia che non è credente, ci sono dei rapporti che sono solo di tipo utilitaristico, cioè io ti faccio questo perché tu puoi darmi quest'altro. Non c'è l'amore vero. Non c'è coinvolgimento nei confronti del suo stesso simile. Quando sentiamo tutte queste parole che il mondo le sbandiera come fossero veramente delle bandiere, accoglienza, condivisione, sono solo parole, sono solo bandiere, cioè parole di facciata, dette da persone che sono dei sepolcri imbiancati, come diceva Gesù. Dette con la bocca proprio da persone che hanno un cuore all'interno di pietra, che sono morte nonostante stiano in piedi, ben salde. E questo dobbiamo fare attenzione che non capiti all'interno della nostra comunità, della Chiesa, perché la Chiesa è un luogo santo, che non deve essere sporcato dalle cose del mondo. Così non deve essere per chi crede, perché egli, come abbiamo letto quando Gesù parla a Nicodemo, egli ha una nuova vita, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E poi dice sempre in Giovanni 3, poiché Dio ha tanto amato il mondo, questo versetto famosissimo, che ha dato un suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca. E qui è il vero punto di svolta nella vita di un essere umano, l'eccellenza del Vangelo, l'infinito amore, l'infinita misericordia di Dio che si è fatto uomo, per farsi solidale all'uomo e redimerlo, come abbiamo letto anche in Ebrei 5, che il sommo sacerdote era, lo leggo, così egli può usare compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché è circondato anche egli da debolezza. E volete che Gesù non è stato compassionevole nei nostri confronti? Chi crede agisce sotto l'impulso dello Spirito Santo perché ha ricevuto per prima cosa la misericordia di Dio in se stesso, nella sua vita, grazie a suo Figlio Gesù, che è morto e risuscitato il terzo giorno. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede, sta scritto in Giovanni, è già condannato. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Ora il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce perché le loro opere erano malvagie. È una cosa molto forte, vero questa? È fortissima se ci pensiamo e ci riflettiamo sopra con gli occhi dello Spirito. Bisogna scegliere tra la luce e le tenebre. Scegli ora la luce, sembra dirci qua Gesù. Come in Deuteronomio, il Signore, per mezzo dei suoi uomini, dei suoi profeti, diceva: oggi io pongo di fronte a te la vita e la morte, scegli dunque la vita. Questo è scritto in Deuteronomio 30. E qui Gesù non ci promette solo la vita, ma ci promette la vita eterna. E queste frasi, se le assimiliamo per fede, se le viviamo sulla nostra stessa vita, ci devono far saltare di gioia dalla sedia. Il Signore, insomma, qua c'è scritto, ci dona una vita inesauribile, abbia vita eterna. Sono quelle famose fonti d'acqua viva, una nuova mente ci dona, un nuovo cuore, un nuovo scopo nella vita che ci rimane da vivere nella carne. E poi sappiamo che la vita non finirà perché i fratelli si vedranno in cielo tra di loro e saremo trasformati, ma saremo sempre insieme alla presenza del Signore. Non so in che forma, ma c'è scritto che saremo trasformati. Non ci sarà più il legame di sangue, ma ci sarà un legame intimo e di spirito col Signore. E queste sono promesse vere. Lo scopo di vita di chi crede e che si fa muovere dallo Spirito è fare la volontà del Signore. Ed è per questo che il credente, sotto l'impulso dello Spirito, benedice. Perché benedice? Perché è a sua volta stato benedetto dalla presenza di Dio nella sua vita, che lo ha guarito. E questo, cari fratelli, è il frutto della misericordia e dell'amore di Dio per l'uomo in Cristo Gesù, come abbiamo letto adesso. Ebrei 5 e Giovanni 3. I sacerdoti, abbiamo detto, usavano compassione verso gli ignoranti e degli erranti, perché anche egli, sommo sacerdote, è circondato da debolezza, offre un sacrificio per il peccato suo e di quelli del popolo. C'è scritto che non si prende, come abbiamo già detto prima, questo onore da se stesso, ma è chiamato da Dio, come ogni credente è chiamato da Dio, viene scelto da Dio. E così anche Cristo non prese da sé la gloria per diventare sommo sacerdote, ma la ricevette da Dio. Abbiamo letto prima, anche Cristo non si prese da sé la gloria per diventare sommo sacerdote, ma la ricevette da colui che gli disse: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Qua Gesù, Dio sta dicendo: questo è il mio amato figlio. E poi in un'altra parte della scrittura c'è scritto: tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Nei giorni della sua carne, cioè quando Gesù sapeva che doveva essere crocifisso, con grandi grida e lacrime, egli offrì preghiere e supplica a colui che lo poteva salvare dalla morte e fu esaudito a motivo del suo timore di Dio. Vedete, Gesù aveva timore di Dio. Benché fosse figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. E reso perfetto, divenne autore di salvezza eterna per tutti coloro che gli ubbidiscono. E qui sta rinchiuso il segreto della nuova vita. È per questo che Gesù disse a Pietro: Pietro, paci le mie pecore. Lo dice, paci le ora, quando te lo chiedo, non secondo quello che pensi tu. Quando uno diventa credente, viene annullata la sua volontà, i suoi pensieri, la sua intelligenza, la sua cultura, la sua estrazione sociale, viene tutto annullato. Infatti, cosa disse Dio a Mosè che obiettava? Quando Mosè diceva: ma io, Signore, tu vuoi mandarmi dal faraone, ma io non so parlare. E il Signore gli ha detto: chi è che ha fatto la bocca, Mosè? Oggi, fratelli, forse il Signore vuole dire di non aver paura di parlare di Lui. Il Signore dice che sono io che faccio l'opera, ubbidiscimi soltanto, non recalcitrare. Vedete, le prove vengono per tutti. E quale prova è stata la più grande se ci riflettiamo bene? Quelle che subiamo noi nella nostra vita o quella che ha dovuto affrontare il Signore Gesù? Lui santo, che non ha mai commesso peccato, come dice la Scrittura. C'è scritto che imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. E qual è la sofferenza più grave, la nostra o quella che ha subito Gesù? Ci è stato dato come esempio Gesù. E probabilmente così capiamo che le prove che affrontiamo nella nostra vita vengono perché servono per spremerci come dei limoni, per far uscire le cose inutili e pulirci in vista dell'opera di Cristo nella nostra vita. Servono per avvicinarci a Dio, per farci svegliare dal torpore, che è solo il peccato che ci fa stare nel torpore. A tal punto, il Signore permette le prove a tal punto, nonostante noi siamo dei credenti. Il Signore vuole veramente che moriamo al mondo, come dice un nostro cantico, affinché riponiamo tutta la nostra speranza in Lui. E questa speranza che riponiamo in Lui non può essere al 50%, non va bene. Non va bene, moriamo al 50%, ma neanche al 75% è sufficiente la speranza. C'è scritto che tutto il nostro cuore e tutta la nostra mente devono essere rivolte al Signore. Quindi quello che pensiamo è importante. È per quello che abbiamo letto prima, Proverbi 4, custodisci il tuo cuore, la tua mente, i tuoi passi, prepara bene i tuoi passi. Solo in questo modo si può avere una perfetta guarigione. Vedete, cari fratelli, noi non siamo Giobbe, io non sono Giobbe. Non siamo giusti davanti a Dio come lo era Giobbe. Giobbe sappiamo che addirittura diceva che faceva dei sacrifici perché i loro figli magari quando si ritrovavano potevano peccare. E poi diceva che faceva un patto con i suoi occhi, Giobbe, affinché i suoi occhi non lo portassero fuori strada, a peccare. E per questo che era giusto. Non c'è scritto che Giobbe peccò gratuitamente. Giobbe ha fatto un patto con i suoi occhi perché non voleva peccare, perché aveva timore di Dio. È un esempio Giobbe per noi, come lo è stato il sommo sacerdote che è Gesù Cristo, il massimo esempio che possiamo avere. Noi non siamo giusti come Giobbe davanti a Dio, o perlomeno diventiamo giusti quando crediamo, cioè diventiamo giustificati. Perché il sangue di Gesù e l'obbedienza a Lui ci santificano e ci salvano. Però noi non siamo giusti come lo era il giusto Giobbe. Vedete, cari fratelli, il vero amore proviene solo dal Signore, che è una fonte eterna e inesauribile. L'uomo naturale, cioè l'uomo carnale quando nasce, non sa amare. Può solo imparare da Dio e da Gesù che ci ha lasciato questo esempio. Perché da solo non ce la può fare, con le sue convinzioni, con la sua forza, con la sua intelligenza. Con la sua carne non riesce a fare niente l'uomo. Ma prima è necessario che l'uomo si fermi, e a volte il Signore lo ferma con delle botte in testa mica da poco, mica da ridere. E queste botte servono perché sono il castigo del Signore nella vita di un credente, affinché si renda conto che la sua povera ed arida vita è fondata solo sulla carne, e non è fondata sulle parole del Signore, che noi leggiamo, che condividiamo. La vita deve essere fondata sulle parole del Signore, non su quello che pensiamo sulla nostra carne. E questo, purtroppo, è una triste realtà, una realtà molto triste anche per i credenti, per quello che molti credenti sono tristi, parlano come fossero dei morti. Queste persone, la scrittura dice, gente sensuale che non ha a cuore le cose dell'Eterno. Vedete, cari fratelli, quello che è successo quel famoso giovedì sera è una macchia per la comunità, per la Chiesa, che deve essere un luogo santo. Qui non vogliamo dare le responsabilità ai giudizi. Non vogliamo darle, perché non possiamo. Perché io sono un peccatore forse più grande di tutti quelli che ci sono qui nella Chiesa. Perché so cosa ho fatto nella mia vita. So cosa ho fatto. Ho peccato infinitamente, per quello che il sacrificio di Gesù è infinitamente grande per me. Perché mi rapporto a Lui, non mi rapporto agli altri. Quel giovedì sera è stata una macchia, ma che non può essere lavata mettendo il panni dentro un'acqua fredda. Non basta la soda caustica, serve il sangue di Gesù Cristo, serve. Sappiamo che il giudizio ci sarà per tutti i credenti, alla fine dei tempi. È il Signore che tira le somme e fa le classifiche, noi non possiamo farlo. Però dobbiamo osservare quello che succede con gli occhi dello Spirito, e questo ce lo insegna il Signore. Nel momento di massima debolezza del nostro caro fratello Ferruccio, massima debolezza nella carne, è come se fosse divampato un incendio. Io questo lo dico per lo Spirito del Signore. È come se fosse divampato un incendio. Perché c'è scritto che l'avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente e cerca di sbranare. Quindi questa macchia può essere lavata solo dal sangue di Gesù Cristo. E questo è un invito a tutti ad andare al Signore. Andiamo al Signore, perché è l'unico che può trasformare le nostre vite, può trasformare un cuore di pietra in un cuore di carne. Perché chi crede riceve in sé una vita miracolosa e miracolata. Miracolata perché è data dallo Spirito Santo che vive in lui e che è l'unico modo per cui uno può guarire dal male di vivere. Se succedono delle cose che non hanno niente a che fare con la fede, che sono carnali, che sono divisive, che sono settarie, non chiamiamo divisive perché divisive è un modo di capire, però un modo che usa tanto il mondo. La Bibbia parla di cose settarie, perché sono cose carnali, perché fanno parte di quel male di vivere, cui i nostri poeti dicevano tanto, c'è anche una poesia, spesso il male di vivere ho incontrato, Questo male di vivere è distruttivo, distruttivo. Vuoi per la condizione di impotenza di fronte alle difficoltà della vita, alla malattia. Ma questo era un non credente che scriveva queste cose. Noi che siamo credenti, questo male di vivere, dobbiamo cancellarlo. Il Signore ci dà una vita inesauribile, ci ha scritto una vita eterna. Allora il male di vivere deve sparire nell'animo, nel cuore del credente. Voglio leggervi alcuni versetti meravigliosi, sono tutti in 1 Giovanni, che parlano dell'amore, dell'amore che viene da Dio, che abbiamo visto si è manifestato in Gesù Cristo, come ha scritto in Ebrei, come dice Giovanni. In 1 Giovanni 3,14 c'è scritto: Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il proprio fratello rimane nella morte. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è perfetto in noi. E poi, in Giovanni 4,19, noi lo amiamo perché egli ci ha amati per primo. Sono veramente parole, sono balsamo per l'anima, parole di guarigione, come quando uno ha una ferita e viene fasciata e ferita. Queste parole fasciano e feriscono le nostre ferite. Cari fratelli, abbiamo detto che molte volte, come per Giobbe, come tutti i servi del Signore, accadono delle prove molto dolorose nella vita di un credente. Chi per la salute, ma anche, sapete, il mondo del lavoro è un mondo molto difficile e spietato, perché ti confronti con le persone del mondo che non hanno pietà, non hanno misericordia, non sanno cosa sia la misericordia. Loro, come abbiamo detto prima, ragionano solo dal punto di vista utilitaristico. Vi racconto questo perché, come anch'io ho avuto delle prove nel lavoro e sono abbastanza difficili, sono dei pesi difficili da digerire. In questi giorni è una cosa, non è che proprio di qualche giorno, è una cosa che si protrae da ottobre. In questi giorni avevo un peso sul cuore perché una difficoltà molto grave per un lavoro che non è andato bene. E la responsabilità non era mia al 100%, io avevo solo una parte di responsabilità su questo lavoro. Ebbene, cosa ho assistito con gli occhi del credente? Ho assistito che queste persone, 3 persone, si sono coalizzate contro di me, proprio coalizzate. E praticamente io per questo lavoro, è una cosa che andava avanti ad ottobre, si è risolta adesso, in questi giorni. Ho perso abbastanza economicamente, ci ho perso tanto. Però una volta avrei affrontato la questione col piglio garibaldino. Invece questa volta mi sono messo veramente in preghiera al Signore. Gli ho chiesto al Signore di liberarmi da queste persone nocive. Tra l'altro, due di queste invocavano veramente il nome del Signore invano. Erano dei bestemmiatori ed erano persone veramente nocive e cattive. Ma cosa ho fatto? Per motivo di coscienza davanti a Dio, come sta scritto nella Scrittura, non ho voluto contendere con questo. Ho solo chiesto al Signore di aiutarmi e di liberarmi da questi. E cosa è successo? Che il Signore ha ascoltato la mia preghiera, ascoltata perché mi ha liberato da queste persone. È stata una grande liberazione perché al momento in cui la questione si è risolta, diciamo dal punto di vista materiale, lavorativo con queste persone. Dopo un po', mentre ero in macchina che tornavo a casa, cosa ho provato nel mio cuore? Ho provato una leggerezza e una libertà. Questo grande peso che avevo sulla schiena mi è stato tolto. E il cuore mi si è alleggerito. E veramente, io ci ho perso economicamente, ma il credente non deve guardare a quello. Il credente deve guardare. Io cosa ci ho guadagnato in questo caso? Ci ho guadagnato in modo infinito, ma di un guadagno che non può essere paragonabile alle cose terrene in cui tutti nella vita e tutti i giorni confrontano. Ci ho guadagnato in fiducia nel Signore. Infatti, per quello che è meraviglioso, Matteo 6,6, quando spiega della preghiera. Perché il Signore ci ascolta veramente e vede nel segreto del proprio cuore e ci risponde. È per quello che sono importanti le parole che dicevano i Proverbi, custodiamo il nostro cuore e il nostro rapporto con Dio. Cerchiamo di con dedizione questo, cerchiamo di curare con dedizione questo aspetto della nostra vita. Il Signore agirà, si manifesterà, ma solo sempre per la sua gloria, però per il nostro bene. Agiamo secondo fede. Ogni azione di un credente deve essere guidata dalla fede in tutti i momenti della sua vita, sul lavoro, nel rapporto con i parenti che non sono credenti, nel rapporto con gli stessi fratelli. Se noi agiamo secondo fede, il Signore ci inonderà di benedizioni. E per questa inondazione di benedizioni che un credente può dire, sia benedetto mio fratello che è di fianco a me o mia sorella, e sia benedetto per lo stesso Spirito Santo del Signore il fratello che ho di fronte ai miei occhi. Vedete, abbiamo citato parecchie volte Matteo 6,6, quando parla del Signore come ci insegna a pregare. Entra nella tua cameretta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E nel segreto il Padre tuo vede nel segreto del tuo cuore. È una bellissima descrizione di come deve essere il cuore di un credente. Deve essere pulito, come dice Proverbi. E deve essere, il credente deve preparare le sue strade, preparare il suo cuore, dividere quello che è santo da quello che è mondano. Perché cosa c'è di più puro se non della comunione intima col Signore? Questa comunione si esprime con la preghiera. Però questa relazione intima col Signore non può sussistere se c'è una macchia sulla coscienza di un credente, se c'è il peccato che ancora ci alletta, perché questa macchia, questo peccato sono dei macigni sulle nostre coscienze, sono dei macigni. È per questo che l'invito del Signore di oggi, io credo sia questo: per la misericordia di Dio andiamo a Lui, al Signore Gesù Cristo, con tutti i nostri pesi. Non dobbiamo vergognarci, cari fratelli, non dobbiamo vergognarci, perché il Signore ama un cuore rotto, rotto dalle sue parole e dalla sua presenza. Non dobbiamo vergognarci nei confronti del Signore e nei confronti dei fratelli, perché il Signore ama un cuore rotto. Cari fratelli, e questo è quanto. Voglio solo leggere, per quello che ho detto riguardo la mia esperienza personale di questi giorni, le ultime parole del Salmo 139. Che è stato mandato dalla sorella Laura, e forse Daniela ne ha letto un pezzo anche oggi. Certamente tu ucciderai l'empio, o Dio, perché voi, uomini di sangue, allontanatevi, perciò voi, uomini di sangue, allontanatevi da me. Essi parlano contro di te perfidamente, i tuoi nemici fanno uso del tuo nome invano. Non odio forse quelli che ti odiano eterno, e non detesto quelli che si levano contro di te. Io li odio di un odio perfetto, essi sono divenuti i miei nemici. Investiga, mio Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, e vedi se vi è in me qualche via iniqua, e guidami per la via eterna. Queste sono le parole di ogni credente. Queste sono parole sante, sono parole sante. Io queste persone li odio di un odio puro, e condivido, sottoscrivo e firmo, di un odio perfetto. E poi dice, queste persone parlano perfidamente, queste persone che mi hanno pinzato sul lavoro parlavano in modo perfidamente. Ma perché? Perché sono nemici del Signore. Sono nemici del Signore e non sanno cosa vanno incontro alla dannazione eterna. Non lo sanno, ma la dannazione eterna la provano anche nella loro vita. State sicuri che il Signore non è ingiusto. Dà la retribuzione anche in vita. Voi la vita arida di queste persone sapete che il male di vivere è frutto di queste cose qui. La vita arida, persone che bestemmiano appena sposati con una figlioletta giovane, che bestemmiano. Ma pensate che ci sia amore in questa famiglia. Vedete che come la giustizia di Dio si manifesta. Come puoi bestemmiare, nominare il nome di Dio in vano così tante volte, quando il Signore ti ha appena dato una figlia? E poi vanno in chiesa, pregano, puliscono le balaustre, perché devono faticare per guadagnarsi la salvezza. Invece noi no, noi ce l'abbiamo alla portata. Il Signore ce la porge su un piatto d'oro, ce la porge. E poi il salmista cosa dice? Investiga, mio Dio, conosci il mio cuore e provami, provami. Provami per capire se c'è qualcosa che nel mio cuore è ancora da portare davanti a te, Signore. Santo, Signore Santo. Vedi se in me qualche via iniqua e guidami. Vedete come la scrittura è tutta una perfezione, un disegno perfetto. Proverbi dice la stessa cosa. Matteo 6, Gesù che insegna come pregare, dice la stessa cosa. Dobbiamo curarlo questo rapporto intimo col Signore. Se non lo curiamo, andiamo anche noi alla deriva come quelli del mondo. Noi, qua c'è scritto in Giovanni che il Signore non è venuto per condannare. Non è venuto per condannare. Ma chi non sta alle sue regole, chi non lo segue, chi non si adegua, è già condannato. È una cosa tremenda quella che è scritto in Giovanni 3. È bellissimo il versetto che dice perché Dio ha tanto amato il mondo. Ma come è altrettanto tremendo quello che dice dopo. Chi non crede è già condannato. Chi non crede è già condannato. Dobbiamo scendere dalle nostre poltrone. Dobbiamo farlo, ma non dobbiamo farlo per il solito stupido di turno che dice di farlo perché anche lui è un peccatore. Non dobbiamo farlo per questo. Dobbiamo farlo per la misericordia di Dio e per l'amore di Dio che è infinito in Cristo Gesù. Solo questo è il motivo che dobbiamo farlo. Chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate perché sono fatte in Dio. Amen.